E apro subito la linea al dottor Giampaolo Giacomini. Ci sei, Giampaolo?
Sì, ci sono, buongiorno a tutti.
Oh, forte e chiaro.
Ciao Marcello.
Ciao, ciao. Giampaolo, grazie per essere qui dei nostri e per trattare un argomento per me molto interessante. Spero lo sarà anche per gli ascoltatori, se no, vabbè, è un problema loro. Innanzitutto, Giampaolo, spiega un attimo cosa so, intanto che sei un medico, cosa fai nella vita?
Ah, hai detto bene. Cosa faccio nella vita? Non lo so, nel senso che faccio il medico, faccio il terapeuta, faccio il docente di vari corsi e che cosa sono lo sto ancora cercando, quindi cosa sono non lo so, cosa faccio? Tante cose, principalmente mi occupo di medicina naturale, di medicina legata alla persona, diciamo così, oggi detta olistica, e cerco di integrare la visione della medicina ufficiale, che comunque mi appartiene in quanto ho studiato anche quella, con quella di una medicina più umanizzante, dove la persona viene messa al centro del suo problema e non la sua malattia. Ecco, di base faccio e insegno questo.
Bello, bello. Ho visto proprio in questo momento, Giampaolo, qui grazie a Marco Librarsi, dove ci sono i tuoi libri, prima del Bailame qua, che il titolo mi è piaciuto assai, visto che è una cosa che assolutamente insegno anch'io, spiego, la febbre non è una malattia. Finalmente qualcuno, insomma, che entra in una tematica estremamente importante. Ecco, proprio due parole, Giampaolo, anche su questo libro, su questo concetto, molte volte ritenuto erroneo come una sfiga da spegnere con l'estintore in poco tempo anche. Questo fuoco, che cos'è?
Guarda, questo libro è stato scritto per i miei pazienti perché dovevo raccontare a tutti la stessa cosa. Ho detto adesso scrivo un testo così glielo do e se no perdo tutte le ore in ambulatorio a spiegare. La febbre è, a livello biologico e anche a livello esoterico, sì, quanto di più importante ci sia per la vita, cioè è il fuoco che riattiva in noi il sistema immunitario, le cellule staminali, è quel fuoco che ci ha creato, cioè affinché si fondesse lo spermatozoo con l'ovulo ci è voluto un aumento di temperatura, perché questa cottura avviene solo a una temperatura alta, tant'è vero che le donne che rimangono incinta hanno un aumento di temperatura che è chiaramente sostenuto dagli ormoni, e quindi è il risveglio in noi di un nuovo proposito di vita, di un nuovo cambiamento. Quindi vuol dire che spegnere la reazione febbrile è come spegnere il cambiamento che sta arrivando in noi grazie alla situazione che stiamo vivendo, chiamiamola malattia, chiamiamola benettia, o chiamiamola evento che si sta verificando. Ecco, il combattere la febbre, e non è un caso che di questi tempi la febbre viene vista come il diavolo, perché evidentemente non si vuole che la gente cambi radicalmente dentro, vuol dire spegnere la vita nell'uomo, nel bambino in particolare, perché poi i bambini si ammalano spesso perché crescono, perché devono evolvere, perché la società di oggi è talmente rapida che il bambino cambia molto velocemente e non gli viene permesso di farlo a livello biologico e anche a livello comportamentale, perché la febbre è come una arrabbiatura immunitaria di fronte a qualcosa che non va e che noi invece possiamo cambiare, senza un po' di rabbia, di collera, di quella spinta che dici butto giù la porta perché voglio andare oltre questa stanza, non voglio più stare chiuso dentro, non si ottiene nulla. E la febbre rappresenta a livello biologico questa attivazione che noi dobbiamo fare per uscire da una situazione che ci contiene, che ci schiavizza. E per cui la società, la visione della società, in particolare medica attuale, è proprio quella invece di non avere assolutamente questo tipo di reazione, perché bisogna star buonini con le mani in tasca. Ecco, questo è il concetto.
Mi tiri fuori delle cose bellissime, Giampaolo, perché mi fanno ricordare delle battute che diceva mia mamma e poi altre persone di una certa età quando parlavo di febbre. Adesso lo dico alla venda, febbre cressina, cioè la febbre che fa crescere il bambino, che gli serve, e non a caso dopo la febbre, almeno una volta si diceva così, il bambino è anche più grande proprio in termini anche millimetrici, quindi rientra perfettamente in questo tuo visione della vita, in questo caso la febbre, come qualcosa che brucia e che trasforma.
Assolutamente, ma i bambini crescono realmente, misurabili proprio, sì, perché il calore ha l'effetto proprio di allungare e saldare le ossa, come fanno i vulcani con i minerali, come si creano i cristalli nel sottosuolo, attraverso il calore dei vulcani che poi raffreddandosi creano un cristallo. L'osso è l'equivalente del cristallo che sta all'interno della crosta terrestre e che viene fuso attraverso il calore, poi raffreddandosi in un modo naturale, perché se si raffredda velocemente si crea un minerale amorfo, quale l'ossidiana ad esempio, se invece si raffredda lentamente si crea un cristallo, quale è l'osso invece.
Ah, bella anche questa, bella. Ho capito che qua potremmo trattare tanta roba grazie alle tue conoscenze, però quest'oggi avevo già insomma accennato nel palinsesto, chiamiamolo così, facciamo un po' i sboroni, il discorso dei talenti. Ho visto che hai fatto risvegliare i talenti attraverso la guarigione delle ferite emozionali e il trattato di alchimia delle emozioni, ecco, tutto inerente a questa, come possiamo chiamarle, Giampaolo, perché sento di tutto e di più in merito alle cosiddette ferite emozionali. Intanto, cosa sono queste ferite emozionali?
Ma guarda, le ferite emozionali sono la costante della vita, cioè rappresentano delle forze propulsive che noi sperimentiamo, noi tutti gli esseri viventi sperimentano nella propria vita affinché possano crescere ed evolvere. Quindi io le chiamo ferite e alla ferita si associa sempre un termine negativo. Sì. In realtà dovremmo pensarle come delle forze che vengono contro di noi, ecco perché ci feriscono, perché fondamentalmente sono forze, vettori contro di noi, però che se siamo capaci di gestirle, come direbbe un maestro di Tai Chi, di ribaltare lo yin con lo yang, cioè di ridare all'universo attraverso un processo di trasformazione interiore questa energia, diventano forze che noi invece emaniamo da noi e che ci fanno crescere, che ci fanno dare una propulsione verso il nostro sviluppo interiore e anche fisico. Quindi le ferite sono fondamentalmente delle situazioni che ci capitano nella vita e quindi energie che arrivano verso di noi, che noi subiamo, ovvero che noi lasciamo che queste lasciano il segno, ci bloccano in quanto le ferite fanno male, la ferita è una lacerazione di un tessuto, quindi una divisione in due di un qualcosa che era unito, lacerandoci ci bruciano, ci fanno male, si gonfiano, ci bloccano l'arto, cioè quando noi siamo feriti a una gamba, la gamba non la muoviamo perché giustamente ci duole e abbiamo paura che sanguini o che ci dia poi dei problemi ulteriori. Per cui la ferita è questa energia che se non sappiamo gestire ci blocca nella vita, ci mantiene fermi, e rimaniamo separati nel dubbio, nella scelta, faccio sì o faccio no, faccio destra o faccio sinistra. Per cui finché rimaniamo nella ferita, noi siamo bloccati nella vita e spesso sono ferite che riceviamo in modo inconsapevole anche da bambini, per cui non sappiamo molto spesso perché siamo bloccati, perché non riusciamo a cambiare, ad andare oltre, ad andare avanti, a migliorare la nostra vita verso una vita nella gioia, nella felicità, nel benessere, nella soddisfazione. Solo quando accettiamo e comprendiamo il perché questa ferita, questa energia è venuta verso di noi, ovvero come forza propulsiva che ci deve far capire delle cose che prima non capivamo, allora generiamo un'energia uguale e contraria, che io ho chiamato talento, talento semplicemente perché è riferito più alla moneta antica che alla capacità di fare, cioè non è il talento artistico, so disegnare, so suonare uno strumento, il talento è la moneta antica che aveva due facce, no? Dove una era il peso, cioè la responsabilità di avere in mano qualcosa che aveva un valore, e l'altra faccia invece era con questo valore posso acquisire qualcosa che non ho. Quindi, esempio, oggi vediamo una società molto incentrata sulla paura finanziaria e quindi il trattenere, tengo, metto via, metto da parte, non si sa mai. In realtà la gente poi rimane ferma con il deposito di paperone dei paperoni finché glielo permettono, ovviamente. Sì. E dopodiché, e però con questo deposito fermo non creano movimento nella loro vita, non creano esperienza, non creano ricchezza. La ricchezza non è solo quello che hai materialmente, ma soprattutto le esperienze che tu fai. E quindi il talento è visto come una forza propulsiva che ti permette di fare esperienze della vita in modo diverso da prima. Faccio un esempio. Se tu sei rimasto bloccato e ferito da una ferita di tradimento, cioè ti sei sentito tradito, ti sei sentito trattato in un modo cattivo dalla vita, tu poi avrai paura della vita e di quelle situazioni che ti ricordano quel momento in cui sei stato ferito, e questo diventa un problema perché tu limiti la tua capacità di esperienza. Mm-hmm. Limitare la tua capacità di esperienza vuol dire non vivere e vuol dire essere morto. Quindi in realtà tu pensi di essere vivo, in realtà sei morto dentro, perché sei semplicemente limitato dalla paura di subire un'altra ferita, di avere dolore, e non sviluppi il talento. Che qual è il talento della ferita di tradimento? È la capacità di comprendere, cioè di comprendere, di prendere tutto quello che è fuori, portarlo dentro di te e dire ok, quello che esiste fuori da me non è un qualcosa che è distaccato di me, ma dipende dalle mie scelte, dipende dalla mia energia, dipende dalla mia situazione interiore. E quindi se io cambio dentro, cambierà anche il mondo fuori. E questo è dimostrato scientificamente dagli studi di fisica quantistica, dall'entanglement, quindi fuori fondamentalmente è una mia proiezione. Ma se io vivo la ferita di tradimento, vivrò sempre la separazione tra me e il fuori, non comprenderò niente dentro di me e io starò sempre a lottare contro le forze esterne quando non vedo che sono io stesso a proiettarle fuori. Ecco, le ferite creano dei problemi enormi nella vita perché impediscono di generare dei talenti e quindi di unire i due lati della moneta e quindi permettermi di fare un'esperienza pulita nella verità, non nella menzogna, perché la ferita è menzognera, ti dice, ti mostra delle cose che non sono vere.
E bellissima questa, perché mi è piaciuto assai quando ho visto il tuo webinar alla Macro, parlavi appunto delle ferite, dei talenti, mi è piaciuto questa visione che rispetto in altre, anche in altri libri, vedi, allora sì, le ferite è questo, vuol dire che hai subito questo, bla bla bla, e dopo qual è il rischio che invece di cogliere questa forza propulsiva per trascendere e non so, adesso sparo la minchiata, magari Giampaolo dimmi se sbaglio, riuscire un giorno anche a ringraziarla perché mi ha dato quel motore per trasformarmi, o altrimenti il libero arbitrio rimango lì e me la ciuccio tutta e continuo a tirarmi per risonanza cose similari, quindi il tradito continuerà a essere tradito o sto sbagliando?
Assolutamente sì, la ferita è una benedizione, è una meraviglia, però va compresa, va portata in sé, cioè la ferita non è un qualcosa che ti viene inferto da fuori, ma è un qualcosa che tu inconsciamente scegli di dover vivere, altrimenti rimani sul divano a far niente.
Esatto.
Cioè l'uomo purtroppo è una realtà spirituale che non può star fermo, è un essere in movimento a livello spirituale proprio. Il problema qual è? Che ci hanno costruiti, diciamo, a livello anche mentale, sulla ricerca del benessere, della tranquillità, dello star buoni, stai sul divano così non rompi le balle. Fondamentalmente noi ci adagiamo a una vita che per me è sopravvivenza, e quindi meno male che le ferite ogni tanto arrivano a darci una mossa, perché se io non ho fame, non mi alzo dal divano, se io non ho un bisogno, un qualcosa da risolvere, io non vado a cercare una soluzione. Quindi siccome il senso della vita non è vivere e morire bene o male, ricchi o poveri, il senso della vita è morire, cioè ovvero è vivere fino a che non ce ne andremo in un'altra, diciamo, dimensione spazio-temporale, in un'altra densità energetica, ma con la consapevolezza che qui abbiamo fatto un cammino che abbiamo scelto noi stessi. E quindi per fare un cammino, a volte in salita, ci vuole una motivazione. La ferita è la motivazione che quando ci addormentiamo ci mantiene svegli. Ecco, questa è la ferita.
Bella, questa mi piace assai. Grazie Giampaolo, questa interpretazione. Le ferite, Giampaolo, quali sono? Allora, il rifiutato o rifiuto?
Il rifiuto, sì, la ferita di rifiuto, la ferita di abbandono. Sì. Diciamo che sono sequenzialmente una dopo l'altra. Sì. La ferita di rifiuto è la prima che vive il bambino anche in sede uterina. Addirittura pre-nascita, cioè lo spirito già può percepire nel momento in cui si sta incarnando nella madre una ferita di rifiuto, cioè una famiglia, magari una situazione familiare in cui non si vuole, non si cercano dei bambini o ci sono dei problemi particolari. Dopodiché chiaramente si può vivere anche dopo nel corso della vita, ma spesso le ferite che si vivono successivamente anche da adulti sono un rimando, un richiamo delle ferite non risolte che avevamo da bambini. Poi abbiamo l'abbandono, cioè nel senso che se poi io non riesco a superare il rifiuto e quindi mi sento escluso dalla vita, mi sentirò anche abbandonato a me stesso, mi sentirò solo, sì. A questo punto mi sentirò tradito, perché la vita è una merda, perché la vita non fa per me, perché cacchio sono finito qui, sì. Poi mi sentirò quindi nell'ingiustizia e quindi non va niente bene, perdo la fede, non ha senso nulla, sì. E quindi perderò il senso della mia vita con l'umiliazione, perché non c'è più grande umiliazione che perdere il senso della propria vita, non di quello che gli altri ti dicono che è il tuo ruolo, di quello che tu senti di essere, e questo è il punto chiave. Una volta che hai vissuto queste cinque ferite e le stai vivendo tutte assieme, cioè ti senti rifiutato, abbandonato, tradito, trattato ingiustamente e umiliato, e capita molto spesso ultimamente, io ho individuato una sesta ferita, chiamiamola così, che ho chiamato del Logos Solare. Il Logos Solare è il principio del sole per i greci, cioè sì, quella luce che abbiamo dentro in quanto esseri umani, è il nostro sole interiore, che si spegne. Si spegne perché tu a quel punto sai con certezza che non vale più niente, che la tua vita non ha più senso. Questa io l'ho individuata come una sesta ferita o sesta condizione, chiamiamola così, sì, che è molto comune ultimamente e che porta a una disconnessione totale dall'ecosistema e dai suoi bioritmi, anche a livello biologico, per cui ci si ammala spesso gravemente, e che è la settimo stato che ho chiamato la ferita di Gaia, cioè il distacco dall'ecosistema e dal giorno e la notte, dai bioritmi, dalla natura, da tutto quello che è amore, diciamo così, che è l'amore, è la forza della vita propulsiva che non si ferma mai. Quindi ho individuato, diciamo, oltre alle cinque ferite di cui parlano tutti, anche due stati che ho chiamato poi due ferite un po' particolari, che derivano da un vissuto molto ferito, dove tutte e cinque le ferite sono attive e si attivano poi questi due stati che sono molto pericolosi e vanno trattati in modo terapeutico, diciamo così, per bene, perché altrimenti si rischia, insomma.
Immagino, cioè da come me lo descrivi sembra che dopo il quinto, la quinta ferita, cioè uno è proprio, non ha più la gioia di vivere, è spento dentro, proprio una candela che ormai la fiammella è andata, quindi qua apri tutte le patologie purtroppo che stiamo vedendo, immagino, degenerative e quant'altro.
Bravo, esatto, tutte le patologie, perché c'è al deficit dell'anima, cioè alla perdita di senso dell'anima, equivale a una perdita di senso biologico e quindi a una sregolazione entropica, per cui la cellula degenera e si ha tutte le patologie degenerative che riempiono i libri di patologie oggi, che 200 anni fa nessuno conosceva chiaramente, perché il senso della vita era molto più terra terra e la gente era molto più soddisfatta di oggi.
Assolutamente, assolutamente. Quindi da come mi hai descritto, uno tranquillamente può avere, io pensavo che magari uno avesse una ferita, non so, che ne so, più preponderante, magari qualcosa, è possibile averle anche tutte?
Certo, ma le ferite, cioè nel momento in cui non ne risolvi una, pian piano poi arriva anche, ne arriva un'altra. Cioè prova a pensare ad esempio a un bambino maschio, che si innamora con il classico complesso di Edipo, che è tipico della madre, no? Perché la mamma rappresenta il femminile e lui ha bisogno di compensazione, come un atomo di sodio che cerca il cloro per fare il sale, quindi cerca la polarità opposta. Chiaramente la mamma è la mamma, non può dargli la sessualità, la sensualità che darebbe una donna a quel bambino maschio, però vive questo complesso, diciamo, di Edipo. Nasce un fratellino maschio e questo va in tilt perché arriva l'amante, no? Ora, non solo si sentirà abbandonato come il sodio quando si distacca dal cloro in soluzione, quando il sale diventa NaCl, no? Ma soprattutto si sentirà anche tradito, perché vivrà il tradimento. E quindi già due ferite che vivono in una persona. Quindi immagina il dolore di quel bambino, immagina quante volte avrà la febbre, quante volte si ammalerà, quante volte avrà la tosse, quante volte avrà dei problemi, perché dentro di lui a livello biologico sta vivendo la somatizzazione della ferita che vive a livello animico, a livello mentale, capito? Poi chiaramente quando analizzerà magari da grande o dopo qualche anno questo vissuto, potrà dire: la vita mi ha trattato ingiustamente perché io ero il primo, sono diventato il secondo, quindi oltre che abbandonato e tradito mi sento anche trattato ingiustamente, e via via così le ferite incalzano una dopo l'altra. Ecco perché è importante comprenderle e risolverle man mano che si manifestano, perché il problema è che poi diventano parte della tua vita come fosse normale e riempiono loro la tua vita. In realtà la maggior parte delle persone non sono persone che vivono la loro vita, sono ferite che attraverso quel corpo biologico vivono la vita di se stesse. Cioè è come un'entità, è come noi in alchimia la chiamiamo miasma, la ferita diventa un miasma, cioè tu fa conto che quando ti ferisci realmente, no? E non la disinfetti, non la curi, si crea un'infezione batterica la maggior parte delle volte. E che cosa fanno i batteri? I batteri contaminano la ferita e ti modificano la realtà, perché tu inizi ad avere la febbre, ad avere i brividi, ad aver freddo, a non stare in piedi, quindi tu non sei più padrone della tua vita. Quando una ferita è contaminata, a livello energetico in questo caso, non a livello fisico con i batteri, è come se fosse una ferita fisica con i batteri, quindi tu in realtà non sei influenzato, quando si dice ho l'influenza, sei influenzato da delle entità mentali, da dei pensieri, da degli schemi che non sono più parte di te, ma sono parte del contesto della ferita. Quindi la ferita vive la tua vita e questa è la cosa gravissima.
Incredibile. E quindi Giampaolo, nell'ipotesi banale che un bambino vive la ferita di rifiuto, poi dell'abbandono e del tradimento. In questo caso magari tu vedi come medico ha queste tre principali. Parti in ordine cronologica dall'ultima o dalla prima? Non so se esiste anche un ordine con cui cercare di... o se parte, punto.
Allora, di base si parte dall'ultima, cioè da quella più evidente, okay, da quella che dà in quel momento più fastidio alla persona, per andare a ritroso. La cosa divertente è che quando inizi a lavorare sulla ferita più evidente e inizi a risolverla, vedi proprio emergere chiaramente la ferita che stava più in basso. Mm-hmm. Poi arrivi a quella che era l'origine, la radice. È proprio, guarda, io l'ho visto in pronto soccorso quando lavoravo lì all'inizio della mia carriera medica. Quando tu tratti una ferita, se non vai a pulire in profondità, rischi che si infetti perché non hai pulito bene. Quindi tu parti dalla parte superficiale fino ad andare alla radice della ferita. Solo dopo la puoi chiudere. Quindi si inizia dalla parte esterna, dalla ferita più evidente, per poi vedere che ce n'è un'altra, che c'è dello sporco, per poi andare più in profondità e dire ok, ho pulito tutto, la radice è stata estirpata, adesso posso chiudere. Se tu chiudi una ferita mal pulita, si infetta e fa un casino. Quindi c'è un altro pericolo che purtroppo viene fatto in modo semplicistico. Quando si trattano le ferite, bisogna andare in profondità. Non si può fermarsi e dire ok, sono venuto dal terapeuta perché ho paura del tradimento, non riesco più a stare con nessuno, sto solo da solo perché ho paura che mi tradiscono. Bene, lavoriamoci. Però alla base di questo tradimento ci può essere dell'altro, e se tu non tratti quella radice, il tradimento si riproporrà sempre più contaminato, tra l'altro. Quindi è un lavoro molto certosino, è un lavoro chirurgico, lavoro sulle ferite. Io ho avuto questa fortuna, no, di studiare sia medicina che altro, diciamo così, alternativo, e ho visto dei parallelismi incredibili tra come opera un bravo medico coscienzioso, perché non possiamo dire che tutti i medici siano fuori di testa, ci sono dei medici che sanno lavorare bene, e quelli che sanno lavorare bene operano nello stesso modo in cui opera un bravo terapeuta con l'anima, con la coscienza, con la parte mentale. Cioè bisogna andare a pulire, a trasformare, a curare veramente la radice del problema, non solo la superficie. Ecco perché, giustamente, come mai chiesto, nel momento in cui hai più ferite bisogna lavorarle tutte man mano che emergono.
Mm-hmm. No, sei stato chiarissimo.
Sai qual è il problema? Sì. Il problema di lavorare la ferita che è la radice, è di far esplodere quelle che stanno più in superficie, quindi di incasinare la persona. Quindi io preferisco andare con calma partendo dalla superficie. Ci sono delle situazioni dove ci sono persone che hanno evidenti patologie legate, psicosomatizzate dalle loro ferite, che hanno, diciamo così, poco tempo, allora parto dalla radice per far esplodere il problema, tanto sono già esplose, tanto hanno già aggravamento, e allora lì, ecco, però è una valutazione che va fatta da una persona, da un terapeuta esperto su questo tipo di lavoro.
Ok, so che ti sei anche occupato, Giampaolo, e mi è piaciuto assai il collegamento anche con i sette pianeti, però se potevi dire, tanto poi le persone devono approfondire, tanto leggendo i due libri, venendo fuori anche ai tuoi seminari, che sicuramente faremo dopo l'estate nella mia associazione, perché mi interessa assai la comprensione e trovo uno strumento di autoconoscenza veramente eccezionale. Qual è il talento dietro, se si può così, per non buttare in vacca il discorso, il talento dietro alla ferita? Quindi hai parlato prima del tradimento, cioè della comprensione del tutto, eccetera, e un rifiutato, cioè uno che non è stato voluto, non ho detto amato, ne so qualcosa, non è stato voluto, desiderato. E cosa può nascondere sotto, come motore propulsivo?
Il motore propulsivo è il riconoscere il senso della propria vita e il sentirsi parte di un fiume in piena, che è la vita, dove c'è un motivo per cui sei arrivato. Quindi anche se i tuoi genitori non ti hanno fatto percepire che ti volevano, però l'universo ti ha voluto perché tu hai scelto di essere qui. Quindi l'unico modo per trasformare la ferita di rifiuto, io l'ho chiamato con il talento dell'incarnazione, cioè precipitare nella consapevolezza quotidiana il chi sei, il perché sei nato, cioè tu devi sapere perché esisti, altrimenti non, per forza ti sentirai sempre rifiutato, perché il sapere perché sei nato, perché hai deciso di esserci, è il motore che ti aiuta a non sentirti più rifiutato, perché a me non me ne frega niente che gli altri non mi hanno voluto, ma io so perché sono venuto, ecco, questa è la chiave.
Assolutamente.
Per me puoi anche non volermi, capito? A me non me ne frega niente, non mi vuoi, affari tuoi, ma io so perché sono qui.
Bello, bello, questo lo sento proprio molto risuonare. E il discorso invece in questo ambito del radicamento, quindi uno che è rifiutato, come dire, è qualcosa, è un'erba priva di radici, passami il termine, mi viene così adesso, priva di radici, bene, io per entrare in questo motore propulsivo mi radico di più, cioè ok, non sono voluto, esatto. io entro, penetro proprio, è così.
Esattamente. Sì, esattamente così. Infatti, quando io faccio i corsi sulle ferite, c'è sempre una parte esperienziale, fisica, pratica che facciamo. E io ho praticato per tantissimi anni arti marziali, ho portato anche queste conoscenze in questo tipo di lavoro, perché secondo me le arti marziali antiche sono molto utili nel lavoro sulle ferite, sulla disciplina, la consapevolezza di sé, e li faccio proprio lavorare sul radicamento, sul senso di portare in basso il baricentro, sentire il peso del corpo che sprofonda, in modo che ti senti appartenere alla terra, proprio come una pianta che mette radice. È la base, senza radice non si va in alto, no? Diceva, non mi ricordo chi, comunque qualcuno l'ha detto, ecco. però senza radici non si vola, non mi ricordo, forse sulle costellazioni familiari si parla di questo, ecco, vabbè, comunque il radicamento è fondamentale, perché tra l'altro se tu non vivi il radicamento è inutile che mi vai a lavorare poi sulla ferita di tradimento, perché come fai a gestire un tradimento, la comprensione, se tu non hai i piedi per terra, se non sei connesso all'ambiente, all'ecosistema in cui vivi? Cioè anche il lavoro di crescita nelle ferite va fatto sempre partendo dal basso. Come hai detto tu prima, io ho trasportato, diciamo, nelle ferite quelle che sono la visione degli antichi greci, delle divinità o romane, no? Quindi i pianeti anche del sistema solare. Cioè, in realtà, per esempio, la ferita di rifiuto che appartiene al pianeta Mercurio, a Mercurio come divinità, che ha i suoi lati positivi e negativi, appunto la ferita e il talento, è quello più scapestrato, quello con le ali ai piedi, all'elmo e alla schiena. Quindi è quello che vola in giro, va dappertutto, sa tutto di tutti, è ovunque in ogni luogo, ma non è mai radicato da nessuna parte. Quindi vincere la ferita di rifiuto è portare in basso, precipitare Mercurio, come dicevano gli antichi alchimisti, incarnare il Mercurio, che sarebbe poi lo spirito, affinché tu ci sei. E quindi mette radici. Dopo c'è Venere, dopo c'è Marte, dopo c'è Giove, c'è Saturno, cioè anche il sistema solare è incredibilmente costruito con un'intelligenza che rappresenta le cinque ferite, perché i pianeti principali sono cinque, poi vabbè c'è il Sole e la Luna che sono due astri particolari, però in realtà Mercurio è uno, Venere è due, Marte è tre, Giove è quattro e Saturno è cinque. Nel sistema solare c'è la risposta a tutte queste questioni, per cui gli antichi avevano già capito che descrivendo le divinità e chiamandole coi nomi dei pianeti, avevano descritto i loro lati positivi, i talenti, e i loro lati negativi, le ferite. È già tutto scritto nella mitologia antica, in realtà.
Bellissimo. Quindi abbiamo capito, Giampaolo, il rifiuto e l'abbandono, qual è il talento?
L'abbandono è la connessione, connessione a se stessi. Non all'ambiente, non alla parte esterna, soprattutto a se stessi. Io sono connesso con me stesso, chiaramente questo implica anche una connessione con l'ecosistema.
Certo.
Ti faccio un esempio, la pianta con la ferita di rifiuto, col suo talento, mette radice, però la radice la deve spargere a 360 gradi, quindi deve connettere le sue radici alle radici degli altri, e a tutti i tunnel sotterranei che ci sono, all'acqua eventualmente che c'è nel sottosuolo. Quindi non basta radicare, bisogna connettere la radice. Questo è il superamento della ferita di abbandono. Poi la pianta, il germoglio esce dalla terra una volta che è radicato e connesso e si relaziona con gli altri, con l'ambiente esterno. Quindi inizia a comprendere che ci sono gli uccellini che si poseranno sui suoi rami, quindi dovrà rinforzare un certo tipo di situazione, che ci sono altre piante con le loro fronde che le fanno ombra, e non potrà incazzarsi ogni volta perché mi hai tradito, perché mi hai fatto ombra, mi hai rubato il sole, perché l'ecosistema va gestito considerando che esiste tutto un concetto attorno a me. Quindi devo comprendere e adattarmi a quello che c'è fuori per essere meglio dentro. E questa è la comprensione che aiuta a superare la ferita di tradimento.
È quello che hai detto
Dopodiché,
prima.
È quello che ho detto prima.
Esatto.
Dopodiché c'è la ferita di ingiustizia, che il cui talento, il cui superamento è legato alla fede, perché se tu cominci a giudicare tutto come positivo o negativo, buono o cattivo, vuol dire che non hai fiducia nel fatto che le cose sono come sono perché hanno un senso e che noi non lo vediamo, quello è il problema. E quindi ti lascia andare alla fede, che non è quella cieca, è il sentire che sei parte di un processo creativo dove tutto ha un senso, perché tutto serve a crescere se gestito nel modo corretto, chiaramente, se gestito in consapevolezza. E poi l'ultima ferita, che è quella di umiliazione, che il suo talento è la saggezza intesa come vedo dall'alto tutto quello che è stato, tutto quello che sarà e tutto quello che sono, e prendo atto dell'essere me stesso inserito in questo contesto dove ho anche vissuto tutte queste ferite e comprendo il perché. Quindi vivo la saggezza come atto di comprensione attiva di chi sono e che cosa ho vissuto e per quale motivo. A quel punto sei un essere illuminato, nel senso che hai il sistema solare che ruota attorno a te, tu sei il sole e non sei più uno che ruota attorno al sole, ma sei tutto il mondo che ruota attorno a te, non in modo egoico, ma nel senso che tu sei il mondo.
Qui siamo a Giove o sbaglio?
Giove è l'ingiustizia, L'umiliazione è Saturno invece.
Saturno, ok.
Sì, sì. Saturno, che è appunto il nonno degli dei, quello che punisce, quello che umilia, quello che dà le punizioni. Saturno è il vecchio con la barba di cui tutti hanno paura, no? Il famoso vecchio con la barba, quando la gente pensa a Dio, il vecchio con la barba, in realtà pensano tutti a Saturno, perché era il modo in cui si rappresentava Saturno, il vecchio con la barba. Cioè, tu pensa se quello che ha creato l'universo, il Dio, è un vecchio con la barba, ma sarà un giovane figo, perché è un vecchio con la barba? Il vecchio con la barba è Saturno, capito?
Bellissima questa, bellissima. Andrea chiede, ed è interessante come domanda, e poi ti saluto perché comunque starei qua veramente per tanto tempo. A livello fisico si può individuare una ferita morfologicamente, intendo?
Assolutamente sì. Sì, sì, sì. Ci sono proprio i biotipi. Cioè tu vedi una persona e da lontano dici quella è un rifiuto, quella è un abbandono, quella è un'ingiustizia. Cioè ogni assetto corporeo, ecco perché io lavoro molto sulla postura, sul movimento fisico, per riconoscere e rimuovere i blocchi neuromuscolari e articolari che noi subiamo anche come ferite. Cioè l'abbandonato avrà una cifosi, avrà le spalle cadenti, avrà delle parti del corpo che gli cadono, in particolare dove ha vissuto l'abbandono, non so, se ha vissuto ad esempio un prematuro distacco a livello dell'allattamento e quindi ha percepito l'abbandono con la mamma, potrà avere o il seno cadente, o anche se uomo, o la pancia a livello ombelicale cadente, perché ha vissuto un'assenza, un distacco prematuro dal nutrimento, un esempio, oppure quello che ha vissuto l'ingiustizia avrà una rigidità a livello morfologico nel corpo evidente, cioè sarà quello che ha sempre il torcicollo, sarà quello che ha la schiena rigida, che quando lo vedi in giro, come si dice in Veneto, si dice quell'ala in bacchetta duro, no? Cioè sembra che abbia un palo che risalga dal sedere fino al collo. La morfologia, la fisionomica ti dicono tantissimo sulle ferite di una persona.
Immagino il rifiutato è magro o no?
Il rifiutato è magro, il rifiutato è magro e vuole essere invisibile, quindi non riesce a mettere su massa. Sono quei ragazzi che vanno in palestra e che mi arrivano e mi dicono: dottore, io non riesco a fare i muscoli, e dico per forza, perché è una ferita di rifiuto. Poi lavoro su quella e iniziano a diventare morfologicamente diversi. Ti cambia la vita lavorare sulle ferite, perché ovviamente molta gente continua a lottare contro la ferita,
esatto.
Quando invece deve capire che deve comprenderla, integrarla e generare il talento. Bisogna lottare per generare i talenti, non per combattere le ferite.
Bello, bello, questo mi risuona assai. Vi faccio l'ultima domanda, che è un po' particolare, ma visto che hai toccato tematiche spirituali, Giampaolo, ce le scegliamo noi le ferite prima oppure ci arrivano perché la vita ci mette di fronte a qualcosa? È una scelta che ci facciamo noi? Che molti mai non accetteranno una cosa del genere, però io te lo faccio lo stesso.
Guarda, io non voglio sembrare il possessore della verità, cosa che non sono, tra l'altro. Io sono un ricercatore continuamente in ricerca, però dall'esperienza che ho avuto fino ad oggi posso dire sì, ce le creiamo noi e in modo molto intelligente, perché quelle ferite che noi viviamo e pensiamo di subire in realtà sono il motore senza il quale saremmo morti dentro come esseri spirituali incarnati. Quindi le scegliamo noi come emergenza, come sveglia nei momenti in cui noi ci fermiamo nei confronti del nostro cammino. Quindi meno male che ci sono e ce le creiamo. Cioè tu immagina che uno spirito, un'energia arriva nel piano materiale sapendo che si dimenticherà della sua grandezza, di chi è. E quindi che cosa fa? Si mette la sveglia. Si mette le sveglie per non addormentarsi. Cosa sono le sveglie? Le ferite.
Bellissima questa. Bellissima. Bellissima. E ti ringrazio Giampaolo perché starei qua, ma ti disturberò ancora, e tanto ti ho già strappato la promessa che vieni a fare qualcosa proprio di concreto, perché adesso qui ci hai raccontato qualcosa. Intanto acquistatevi i libri che meritano, anche quello La febbre non è una malattia, ma poi c'è il Trattato di alchimia delle emozioni e c'è Risvegliare i talenti attraverso la guarigione delle ferite emozionali. Poi cos'altro ho scritto, Giampaolo?
Ma ho scritto un testo che si chiama Cash Flow Medicine, che in realtà è un testo che capito da pochi, da quello che mi dicono. E, sì, perché il titolo è un po' una cagata, alla fine, detta così come va detta. Nel senso che non è facile comprendere. Per me è semplice, in realtà no. Il sottotitolo è molto più interessante. I quattro pilastri della ricchezza. Cioè è un testo scritto per aiutare le persone a mettere in atto, ad attivare quelle quattro pilastri, quelle quattro concetti base della vita che ti aiutano a vivere nell'abbondanza, la ricchezza intesa come abbondanza, cioè ho quello che mi serve. No? E anche quello è un testo molto interessante, chiaramente non del valore del Trattato sulle ferite, che è un testo proprio esperienziale, iniziatico, chiamiamolo così. È un libro che rileggo spesso anch'io perché mi fa bene rileggermelo, figurati. Però comunque anche l'altro è un libro interessante che aiuta proprio a mettere in atto praticamente quotidianamente degli atteggiamenti che ti aiutano a vivere più nell'abbondanza, più nella gioia. Ecco, che è importante comunque.
Assolutamente. E chiudo proprio col messaggio di Fabrizio. Ciao Marcello, meravigliosa questa intervista. E sono perfettamente d'accordo con te, Fabrizio. Io ti ringrazio Giampaolo perché è stata veramente bella. Ti ho appuntamento più avanti o quando hai altre cose. Io sono sempre qua, malori a parte, a fare la trasmissione da ben 15 anni. E grazie ancora di tutto. Noi ci sentiamo per l'organizzazione.
Vai, grazie a te Marcello, grazie a chi ci ha ascoltato, è veramente stato un piacere, vi saluto tutti, grazie.
Bene,
ancora.
Ti girerò il link quando pubblico l'intervista, dopo vai dare ai tuoi pazienti, fai quello che vuoi. Grazie ancora. Volentieri. E buona giornata.
Ciao, buona giornata. Grazie. A voi, ciao.